E come vi dicevo, parlando di Meriemana, si svolge qui, dicono i documenti degli atti, proprio perché i padri dicono questo: Nestorio è stato qui, come sono stati qui la Vergine e Giovanni. Quindi si decide di farlo qui perché i padri di allora ritenevano veramente che Giovanni e anche Maria avessero abitato qui, no? E trovano, in questa grande basilica, si uniscono tutti quanti i padri, no? E è interessante dire due cose generali sul dogma che vi possono aiutare anche a riflettere come catechisti. La prima è questa, no? Innanzitutto, perché questa esigenza della verità di definire, no? Giustamente si dice che Gesù è dogmatico, cioè il dogma, no? Voi sapete che le altre religioni non hanno il dogma, per esempio il paganesimo non ce l'hanno, l'ebraismo non ce l'ha, no? E Costantino, infatti, è un personaggio strano perché lui da un lato convoca il concilio di Nicea, poi ne parleremo, no? Ma poi lui dice, davvero romano, pragmatico, che pe pensate quello che volete, basta che voi servite l'imperatore e andate tutti d'accordo. Cioè, la sua preoccupazione non è la verità, ma è che il popolo non abbia lotte interne, no? Costantino non capisce l'esigenza di verità. Il cristianesimo è la prima religione che esige la verità. Perché la esige? Perché ha un contenuto, cioè non è una fede vaga, indistinta, no? Ma dire che veramente Gesù è il figlio del Padre è un'affermazione, cioè, ci tornerò subito, no? Questa cosa è vera e quindi non si può dire anche il contrario. E il cristianesimo, anche in momenti di persecuzione, continua a difendere la verità. Pensate che, per esempio, alcuni concili, alcune tensioni teologiche ci saranno mentre, non so, il cristianesimo è attaccato, mentre gli arabi vogliono prendere Costantinopoli, discutono delle icone, della volontà di Cristo, poi ne parla. Perché è così importante? Se Cristo non è figlio di Dio, è sbagliato essere cristiani. Cioè, il cristiano è onesto. Se i Vangeli non sono veri, è meglio essere atei. Se Gesù non è figlio di Dio, ma allora lasciamo perdere tutto, perché Gesù, se è un filosofo, allora lasciamo perdere tutto. Allora la verità è un'esigenza intrinseca del cristianesimo. Perché c'è un contenuto, cioè non è un puro sentimento, ma è legato a una speranza, legata ad una storia reale, no? E seconda cosa che voglio dirvi, che a me piace molto, sono cose che un po', qualcuno di voi conosce, no? Sapete che Chesterton, questo grande inglese che ha scritto i racconti di Padre Brown, che è un anglicano diventato cattolico, rovescia sempre le critiche che fanno al cristianesimo. Lui dice, i cristiani vengono accusati di dire delle cose vecchie, cioè il dogma è una cosa di 1700 anni fa. In realtà il dogma è la cosa veramente nuova del cristianesimo. Per esempio, quando Dan Brown dice che Gesù era solo un uomo, un rabbino, e si è sposato con la... Questo è esattamente quello che diceva Ario, cioè l'idea che Gesù è solo un uomo è vecchia di 1700 anni. I padri dei concili si rendevano conto che se Gesù era solo uno, non era successo niente di nuovo nel mondo. Dio ancora non lo conoscevamo, no? Allora Chesterton dice: il dogma è l'avventura più originale del cristianesimo. Le eresie sembrano, ma in realtà dopo poco tempo si rivelano come vecchie. Cioè mostrano che quella cosa lì è già stata detta. Lui dice, il dogma serve a dirti, fratello, questa via è già stata sperimentata, sono andati di là ed era una via chiusa che non portava da nessuna parte. Il dogma apre la prateria di quella che è la verità, no? E rovescia appunto i discorsi. Allora, cos'è in gioco qui? La madre di Dio. Voi pensate, questo Nestorio che era patriarca di Costantinopoli, Istanbul, cioè lui era patriarca e diceva, da un punto di vista razionale, apparentemente inattaccabile la sua affermazione, diceva, Dio può avere una madre, cioè Dio è lui padre di tutti, se voi dite che Dio ha una madre, che Maria è madre, voi state offendendo, è una bestemmia. Come può una donna essere madre di Dio? Questo non si è mai sentito dire nella storia, cioè questo non è possibile. Il cristiano, Maria è la madre di Gesù, Gesù è un santo uomo, una brava, ma non si può dire che Maria è la madre di Dio. E invece i padri del concilio rispondono: se Gesù è vero Dio, Maria è la madre di Gesù e quindi è la madre del Dio fatto uomo, perché se Gesù non è vero Dio e Maria non è la madre di Dio, non è successo niente di nuovo, cioè noi siamo ancora nel paganesimo in cui il mistero di Dio non l'abbiamo ancora conosciuto. Noi non sappiamo se Dio è amore, se Dio è vendetta, non sappiamo non sappiamo cos'è la salvezza, solamente se Dio è venuto in mezzo a noi, noi abbiamo la verità. E quindi capite che l'affermazione è proprio basata per difendere l'identità del cristianesimo. Per esempio, ai tempi di Gesù, la parola figlio, ci torneremo, esisteva, per esempio, tutti erano figli di Dio. Ma Gesù non dice siamo tutti figli, Gesù dice io sono figlio. C'era l'idea mitologica, per esempio, cioè gli dèi avevano una filiazione. Lui dice no, io sono l'unico figlio mandato nella terra. Pensate all'idea del faraone, dell'idea dell'imperatore Domiziano, io sono figlio di Dio perché vengo adottato da Dio, no? Invece se voi prendete i testi del Nuovo Testamento, ve ne cito solo tre, pensate alla lettera ai Filippesi, siamo negli anni 50, San Paolo dice, scrivendo da qui a Filippi, dice, Cristo, che era della natura divina, della natura di Dio, si è spogliato della gloria della natura divina per assumere l'umiliazione della carne. Siamo agli anni 50, già Paolo dice questo è Dio. Pensate al Vangelo di Giovanni, no? È scritto qui, il Logos che era rivolto verso Dio, che era Dio, si è fatto carne, no? E pensate a un testo del Vangelo di Luca, di Matteo, che è il famoso inno di giubilo, che è così antico che è di fonte Q, cioè è precedente ai Vangeli sinottici, viene da questa raccolta di discorsi che i tedeschi chiamano la fonte Q, quando Gesù dice solo il padre conosce il figlio, solo il figlio conosce il padre e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Gesù non sta parlando di qualsiasi, sta dicendo che Dio padre, solo lui lo conosce e lo conosce chi sarà nella sua amicizia. Allora il dogma cosa fa? Difende, dice, se voi dite che Maria è solamente la madre dell'uomo Gesù, voi avete distrutto il cristianesimo. Il cristianesimo non ha senso. Il cristianesimo invece, questo è implicato. E correggo una cosa che vi dicevo stamattina, Maria in realtà, ho detto una stupidaggine, non è la parola martello degli eretici, di un'altra. Maria viene chiamata da un autore patristico la confutazione di tutte le eresie. Cioè, la fede in Maria automaticamente ti dà la fede vera in Cristo. Cioè, se tu capisci chi è Maria, capisci chi è Cristo. Lei ti confuta le eresie, no? E voglio concludere leggendovi un brano di Cirillo, che fu pronunziato qui, un'omelia, dove lui proprio spiega... Maria non conta niente da un certo punto di vista, cioè Maria non è... ma è importante perché in lei non è stato Giuseppe a dare, ma è stato Dio che si è donato il suo vero volto, ha donato il suo figlio. E allora lui dice, ti salutiamo Maria, madre di Dio, venerabile tesoro di tutta la terra, lampada inestinguibile, corona della verginità, scettro della retta dottrina, tempio indistruttibile, abitacolo di colui che non può essere circoscritto da nessun luogo. Vedremo che San Salvatore in Cora, che visiteremo, c'è un mosaico dove dice Cora tua coretu, che in greco vuol dire abitazione di colui che non ha un luogo, è Cirillo d'Alessandria. Cioè la Cora, cioè Maria è la Cora, la casa di colui che non può stare in una casa, che è talmente grande che non può stare in una casa, non può abitare. E poi continua, notate l'inno, c'è proprio una lode. Salve a te, salve o tu che hai accolto del tuo grembo virginale colui che è immenso e infinito. Per te la Santa Trinità è glorificata e adorata. Per te gli angeli e gli arcangeli si allietano, per te i demoni sono messi in fuga, per te il diavolo tentatore è precipitato dal cielo, per te la creatura decaduta è innalzata al cielo, per te tutto il genere umano schiavo dell'idolatria è giunto alla conoscenza della verità, per te i credenti arrivano alla grazia del santo battesimo, per te viene l'olio della letizia, per te sono state fondate le chiese in tutto l'universo, per te le genti sono condotte alla penitenza, e che dire di più? Per te l'unigenito figlio di Dio risplendette quale luce a coloro che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte. Per te i profeti hanno vaticinato, per te gli apostoli hanno predicato al mondo la salvezza, per te i morti sono risuscitati, per te i re regnano nel nome della Santa Trinità. Cioè non è Maria, è Dio che ha fatto questo, no? Ma serviva il sì di una donna. Pensate a esaltazione della donna sconfinata, dice anche Roberto Benigni. Una donna dice di sì a Dio, cioè la porta per cui Dio entra nel mondo non è San Pietro, non è San Paolo, ma è una donna che dice di sì a Dio ed è nel suo grembo che Dio si fa uomo. Qual uomo potrebbe celebrare in modo adeguato Maria degna di ogni lode? Ella è madre, vergine, oh meraviglia! Questo miracolo mi porta allo stupore. Chi mai ha sentito che al costruttore sia stato proibito di abitare nel tempio che gli stesso ha edificato? Questa è l'onnipotenza secondo la fede di Nietzsche. Cioè Dio è talmente onnipotente che può farsi piccolo. Lui è trascendente perché ha il potere di non restare lontano, ma di farsi vicino. Questa è l'onnipotenza che confessa il concilio di Efeso, no? Chi può essere biasimato per il fatto che chiama la propria serva ad essergli madre? Maria è serva di Dio, ma Dio la chiama lui ad essergli madre. Ecco dunque che ogni cosa è nella gioia. Possa toccare a noi di venerare e adorare la divina unità, di temere e servire l'indivisa Trinità, celebrando con lodi la sempre Vergine Maria, che è il santo tempio di Dio, e il suo figlio e sposo senza macchia, poiché a lui, il Cristo, va la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E così termina l'omelia di Cirillo, che loda i padri per aver fatto il concilio di Efeso.